Benvenuti su Trame d'Oro. Oggi parleremo del libro di Luigi Marco Bassani, intitolato Occidente contro Occidente, pubblicato nel 2025. Il titolo da solo è già una dichiarazione di intenti, quasi una provocazione. L'idea di fondo che percorre tutto il libro è che l'Occidente, quello che siamo abituati a pensare come un blocco unico, in realtà non esista più. O meglio, è un'entità spaccata in due, quasi in guerra con se stessa.
Da una parte un'Europa stanca ripiegata sul suo passato e dall'altra un'America che, con tutti i suoi problemi, sembra ancora incarnare una certa energia, una volontà di proiettarsi nel futuro.
Sì, e spaccata è quasi un eufemismo. Bassani usa un'immagine molto forte nel testo. Parla di una guerra civile fredda all'interno della civiltà occidentale.
Addirittura, sì. Descrive questo rapporto non come una collaborazione, ma come una tensione perenne. Da una parte c'è l'Europa, che lui definisce una semplice risonanza culturale, quasi un museo del proprio passato glorioso.
Un eco.
Esatto, un eco. Dall'altra, l'America, che secondo l'autore è l'unico luogo dove l'idea di Occidente è ancora viva, operativa, una forza che plasma il presente. La nostra missione oggi è proprio questa. Esplorare le ragioni di questo divario, scavando nei dati, nella demografia e nelle radici storiche di questa frattura.
Allora, partiamo subito dai dati, perché il libro è davvero impietoso su questo. Descrive un'Europa quasi paralizzata, avvitata su se stessa tra burocrazia e un sistema di welfare che l'autore arriva a definire parassitario.
I numeri che riporta sono a dir poco scioccanti e tracciano una divergenza che è diventata un abisso negli ultimi 30 anni. Facciamo un salto indietro al 1990.
Ok.
In quel momento il prodotto interno lordo degli Stati Uniti e quello dell'Unione Europea erano praticamente identici. Parliamo di circa 9.000 miliardi di dollari a testa. Un equilibrio perfetto.
E oggi? Immagino che quell'equilibrio si sia rotto.
Rotto è dire poco. Oggi l'economia americana è più grande di oltre la metà rispetto a quella europea, e questo con una popolazione significativamente inferiore. Ma il dato che fa davvero impressione è quello che arriva nelle tasche dei cittadini. Il PIL pro capita americano è circa 90.000 dollari, mentre la media europea è la metà, sui 45.000.
Aspetta un attimo. Questo è un dato che sentiamo spesso. Ma l'autore considera anche il valore del welfare europeo. Voglio dire, sanità pubblica, istruzione quasi gratuita, sussidi, non sono una forma di ricchezza che i semplici numeri sul reddito non riescono a catturare?
Ottima domanda, ed è un punto che Bassani affronta direttamente. Lui fa un calcolo ancora più brutale. Considera il reddito disponibile, cioè quello che rimane dopo le tasse.
Ah, ecco.
E qui il divario esplode. A causa della pressione fiscale molto più contenuta negli Stati Uniti, il rapporto arriva quasi a 3 a 1.
3 a 1? Cioè?
Cioè, in pratica, per ogni euro che finisce pulito in tasca un europeo medio, a un americano ne arrivano quasi 3. Non è una piccola differenza, è un cambio di categoria. È la differenza tra poter pianificare un investimento importante per il futuro e, faticare per arrivare a fine mese.
Un divario enorme, che si riflette, immagino, anche a livello industriale e di innovazione.
Assolutamente. Il libro elenca dati che sembrano un bollettino di guerra. Nel 2025, tra le prime 100 aziende al mondo per capitalizzazione, 58 sono americane.
E quelle europee?
Poco più di un decimo. E l'istruzione? 8 delle prime 10 università al mondo sono negli Stati Uniti. Sembra che ci sia una differenza quasi filosofica nell'approccio.
In che senso?
L'autore la mette così. L'America ha costruito una civiltà della sperimentazione. L'Europa produce una venerazione delle norme. Da una parte si rischia, si innova, si fallisce e si riparte. Dall'altra le parole d'ordine sono sostenibilità, precauzione, riduzione del rischio.
E questo si vede in come vengono spesi i soldi pubblici, immagino.
Proprio così. L'Europa da sola rappresenta quasi la metà dell'intera spesa sociale mondiale, pur avendo meno del 6% della popolazione del pianeta.
La metà? È impressionante.
Sì, investe cifre colossali in pensioni e sussidi. Al contrario, è fanalino di coda tra i paesi OECS per investimenti in capitale di rischio, ricerca e difesa. Secondo Bassani, è una scelta chiara. L'Europa ha optato per un'economia della protezione, non della produzione. Si è trasformata in una gigantesca compagnia di assicurazioni, che cerca di proteggere i cittadini da ogni rischio, ma così facendo, dice lui, ha soffocato la crescita.
Ok, quindi abbiamo un quadro di un'Europa che, secondo l'autore, sta invecchiando economicamente e si sta impoverendo rispetto all'America. Ma Bassani non si ferma all'economia. Sostiene che questa crisi abbia radici molto più profonde, quasi spirituali. E questo ci porta a un tema che oggi è quasi un tabù: la demografia.
Esatto, perché se la crisi economica è grave, quella demografica è, nelle parole del libro, un dramma culturale. I numeri del 2024 che cita sono allarmanti.
Vediamo.
Nell'Unione Europea, il saldo naturale, cioè la differenza tra nati e morti, è stato negativo per 1.300.000 persone.
1.300.000 persone in meno in un solo anno, senza contare l'immigrazione.
Proprio così. 3,9 milioni di nascite contro 5,2 milioni decessi. Il caso italiano è emblematico. I morti hanno quasi doppiato i nati. L'età mediana in Italia è arrivata a 48,6 anni, la più alta del mondo.
48 anni?
Sì. Negli Stati Uniti, al contrario, la popolazione continua a crescere e l'età mediana è di 38,5 anni, 10 anni di differenza. Per Bassani questo non è un semplice dato statistico, è la prova che un continente ha smesso di credere nel proprio futuro. Un popolo che non fa più figli e un popolo che, implicitamente, sta dicendo che non vale la pena continuare a esistere.
Per capire come siamo arrivati a questo punto, il libro fa un passo indietro nel tempo, alle radici profonde dell'Occidente. Quali sono, secondo l'autore, le fondamenta su cui è stata costruita la nostra civiltà?
Ne identifica due, che sono in una dialettica, in una tensione costante tra loro. Da una parte l'eredità greca. Atene ci ha dato la politica, la filosofia, la scienza, diciamo i parametri del pensiero razionale.
Certo.
Dall'altra, la tradizione giudaico-cristiana. Gerusalemme ci ha fornito la dimensione etica, il senso della storia, l'idea di un fine. Ma è qui che emerge uno dei punti più affascinanti e controintuitivi del libro. Secondo Bassani, l'evento più importante della storia europea è in realtà un non evento.
Un non evento. Che cosa significa?
Significa la mancata unificazione politica dopo la caduta dell'impero romano. A differenza della Cina, del mondo islamico o di altre grandi aree del mondo, l'Europa non è mai più diventata un impero unitario.
È rimasta frammentata.
Esatto. È rimasta per secoli una pluralità di regni, principati, libere città, blocchi quasi statuali, tutti in competizione tra loro.
Quindi l'idea è che se l'Europa avesse avuto un unico imperatore dopo Roma, magari un nuovo Carlo Magno che ce l'avesse fatta, non avremmo avuto né il Rinascimento né la rivoluzione scientifica. È un'idea quasi vertiginosa perché va contro tutto quello che ci insegnano sulla stabilità come motore di progresso.
Esattamente. Bassani sostiene che proprio quella competizione costante tra Firenze e Milano, tra Francia e Inghilterra, tra papato e impero, ha creato una specie di mercato delle idee e delle istituzioni. Se un inventore, un filosofo o un eretico veniva perseguitato in un regno, poteva semplicemente attraversare un confine e trovare rifugio e un nuovo patrono.
Chiaro.
Un impero unificato con un unico centro di potere avrebbe potuto spegnere l'innovazione e il dissenso con un singolo editto. In questo senso, paradossalmente, la debolezza politica dell'Europa è stata la sua più grande forza. Ha permesso la nascita del capitalismo, dello Stato moderno e soprattutto della libertà individuale.
E a proposito di radici, un'altra tesi forte del libro, che oggi suona molto controcorrente, è il ruolo che attribuisce al cristianesimo nello sviluppo non solo della libertà, ma anche della scienza e del capitalismo.
Sì, va dritto contro la narrazione illuminista che vede la scienza nascere in opposizione alla fede. L'autore sostiene il contrario. L'idea teologica di un Dio creatore, buono e soprattutto razionale, ha portato con sé un'implicazione rivoluzionaria.
Ovvero?
Ovvero che il mondo creato da questo Dio fosse ordinato, strutturato secondo delle leggi e quindi comprensibile attraverso l'uso della ragione umana. La natura non era più qualcosa di magico o arbitrario, ma un libro scritto in linguaggio matematico che poteva essere letto e capito. E le università, nate nel cuore dell'Europa cristiana medievale, sono diventati i laboratori di questa nuova mentalità.
E per quanto riguarda la libertà e il diritto?
Anche lì, secondo Bassani, il contributo è stato fondamentale. La teologia medievale ha elaborato il concetto di diritti naturali.
Ok.
Cioè l'idea che ogni essere umano possegga dei diritti inviolabili, donati da Dio, che vengono prima di qualsiasi autorità politica. Il re non poteva fare tutto ciò che voleva, perché il suo potere era limitato da una legge superiore, divina, Questa, secondo lui, è la radice del costituzionalismo moderno.
L'idea che il potere debba essere limitato.
Esatto, per proteggere l'individuo. La razionalità moderna, quindi, non sarebbe nata contro la fede, ma dentro la fede.
Ok, questa è molta carne al fuoco. Ricapitoliamo un attimo. L'autore sostiene che il mix unico di frammentazione politica e di una visione del mondo giudaico-cristiana abbia creato le condizioni per la libertà, la scienza e il capitalismo. Eppure, oggi, il titolo del libro è Occidente contro Occidente. Sembra che qualcosa sia andato storto. Il libro parla di un trionfo amaro.
È un paradosso enorme ed è il cuore della sua critica al presente. L'Occidente ha vinto, ha esportato in tutto il mondo i suoi strumenti più potenti. Lo Stato moderno, il capitalismo di mercato, la scienza e la tecnologia. Ma secondo l'autore questi strumenti si sono emancipati dai valori di libertà che li avevano generati.
E ora si stanno rivoltando contro il loro creatore.
Precisamente. Pensiamoci, lo Stato, nato per proteggere i diritti individuali, è diventato un leviatano burocratico con potenzialità di controllo totali. Il capitalismo, in un paese come la Cina, è diventato uno strumento potentissimo nelle mani del Partito Comunista per rafforzare il suo potere, non per liberare i cittadini.
Certo.
La scienza, da strumento di conoscenza, rischia di diventare pura tecnica senza una guida etica. E qui Bassani riprende una tesi provocatoria di Gianfranco Miglio, uno dei più controversi e acuti politologi italiani del Novecento. Non è l'economia a comandare sulla politica, è l'esatto contrario.
Ah.
È la politica che si è mangiata l'economia. Il vero potere oggi, secondo questa lettura, non risiede più nel capitale o nella proprietà dei mezzi di produzione, ma nel controllo dell'immenso apparato burocratico dello Stato, che distribuisce risorse, permessi, sussidi. La politica ha colonizzato ogni aspetto della nostra vita.
E questo ci porta dritti alla parte forse più esplosiva e controversa del saggio, l'analisi che l'autore fa dell'immigrazione di massa in Europa, che definisce senza mezzi termini un vasto e folle progetto di ingegneria sociale. Qui penso valga la pena essere molto chiari su quale sia esattamente il suo ragionamento.
Assolutamente. Qui l'autore usa parole molto forti e vale la pena riportare il suo ragionamento esatto per non travisarlo. La sua argomentazione è questa. In un mondo dominato dalla proprietà pubblica e finanziato dalle tasse, l'immigrazione di massa non può essere considerato un semplice e libero movimento di individui come avveniva nel XIX secolo.
Ok, e quindi?
Diventa, secondo lui, un atto politico imposto dall'alto. Si trasforma in quella che definisce una redistribuzione forzata di ricchezza e sicurezza, perché chi arriva, almeno inizialmente, usufruisce di servizi pubblici come sanità, scuola, welfare, senza aver contribuito a finanziarli con le proprie tasse.
Quindi, in quest'ottica, le frontiere sono una forma di protezione.
Sono viste come l'estensione del diritto di proprietà di una comunità, uno strumento di autodifesa.
Fermiamoci un attimo qui, perché questa è un'affermazione potentissima. L'autore collega questo fenomeno direttamente a un cambio di strategia di una parte politica precisa, la sinistra europea. Sta creando un parallelo diretto tra la strategia comunista e le moderne politiche multiculturaliste. Potresti spiegarci meglio la logica che segue per arrivare a questa conclusione?
Certo, ed è importante sottolineare che questa è l'interpretazione storica e politica dell'autore. Secondo Bassani, la logica è questa. Il marxismo classico si basava sul conflitto di classe tra il proletariato e la borghesia.
Certo.
Quando nel secondo dopoguerra la classe operaia occidentale ha raggiunto un certo benessere e si è, per così dire, imborghesita, la spinta rivoluzionaria si è esaurita. A quel punto, secondo la sua tesi, una parte della sinistra radicale ha cercato un nuovo soggetto rivoluzionario.
E dove lo avrebbe trovato?
Lo avrebbe individuato in un proletariato multicolore, composto da minoranze, immigrati e gruppi marginalizzati, da contrapporre alla maggioranza autoctona vista come la nuova classe dominante o la nuova borghesia.
Quindi, in questa lettura, il multiculturalismo non sarebbe un progetto di integrazione, ma uno strumento di lotta politica.
Esattamente. L'autore lo definisce un riadattamento del comunismo. L'obiettivo non è più la società senza classi, ma la società multietnica vista come un fine in sé. Questo si legherebbe, sempre secondo il libro, a un profondo e paralizzante senso di colpa dell'Occidente per il suo passato coloniale e imperialista.
Un senso di colpa che porta a punirsi?
Sì, a confondere l'espiazione con la virtù e a considerare la difesa della propria identità come una forma di razzismo.
Questa linea di pensiero lo porta a un'analisi storica ancora più radicale, che riguarda la narrazione storica sull'Islam.
Sì, Bassani sostiene che la narrazione oggi dominante sull'Islam in Occidente sia profondamente edulcorata, quasi una favola. Per farlo, recupera la tesi di un grande storico belga, Henri Pirenne.
E cosa diceva Pirenne?
Secondo Pirenne, a porre fine al mondo antico e all'unità del Mediterraneo non furono le invasioni barbariche del V secolo, ma l'espansione islamica del VII secolo. Quell'evento trasformò il Mediterraneo da un ponte, un'autostrada di commerci e culture, a una frontiera armata, spaccando in due l'antica unità romana.
E l'autore contesta anche l'idea della cosiddetta età d'oro dell'Islam.
Esatto. Sostiene che sia in gran parte un mito storiografico, costruito a posteriori per giustificare le attuali politiche multiculturaliste e per creare l'immagine di un passato idilliaco di convivenza. Afferma che nei manuali scolastici occidentali ci sia un silenzio quasi totale sulla violenza, sulle conversioni forzate e sulla distruzione che accompagnarono le conquiste islamiche per secoli.
È un'accusa molto pesante.
Lo è. L'autore arriva a usare un'espressione durissima, definendo questa riscrittura della storia una sottomissione culturale preventiva.
Siamo di fronte a un'analisi densa, provocatoria, a tratti brutale. Da una parte ci dipinge un'America che, pur con tutte le sue enormi contraddizioni, sembra ancora possedere una sorta di fede nel futuro e nell'individuo. Dall'altra, un'Europa che, nella lettura di Bassani, è in preda a una crisi demografica, economica e spirituale senza precedenti, aggravata da un senso di colpa che gli impedisce di reagire e persino di difendere la propria identità.
Il punto finale che il libro lascia aperto è forse il più inquietante di tutti. Bassani conclude che lo Stato, il Leviatano, ha ormai fagocitato ogni spazio sociale e ogni corpo intermedio, lasciando di fronte a sé solo individui deboli, isolati e dipendenti.
E la libertà?
La libertà, scrive con una vena di pessimismo, potrà sopravvivere soltanto negli interstizi, negli spazi lasciati casualmente incustoditi dal potere. E questo pone una domanda fondamentale per chi legge, una domanda che va oltre il libro stesso.
Quale?
Se gli strumenti che l'Occidente ha creato per garantire la libertà, lo Stato di diritto, il mercato, la rappresentazione politica, si sono trasformati, come sostiene l'autore, in apparati di controllo e burocrazia, allora quali spazi rimangono oggi all'individuo per riscoprire, vivere e difendere quella stessa libertà? È una domanda che rimane sospesa e con cui il libro ci lascia a fare i conti.
Per approfondire, potete leggere la scheda completa sul sito tramedoro.eu oppure acquistare il libro presso la libreria del Ponte. Ditelo in giro, tramedoro.eu è il sito dove in poche pagine potrete leggere quei libri che non avete mai avuto il tempo di leggere.